Radio Immagina.
Il Partito Socialista Portoghese, guidato dal primo ministro uscente Antonio Costa, ha vinto le elezioni di domenica per rinnovare il Parlamento unicamerale del paese portoghese, ottenendo un'inaspettata maggioranza assoluta dei seggi e con un risultato che ha superato anche i sondaggi più favorevoli a Costa. I socialisti hanno ottenuto 117 seggi su 230 totali del Parlamento, uno in più del necessario per poter formare un governo di maggioranza. Il secondo partito più votato è stato il Partito Socialdemocratico, la principale forza politica di centrodestra, che ha ottenuto 71 seggi. Il terzo partito, invece, è il partito di estrema destra Scega, che è passato dall'avere un seggio ad averne addirittura 12. Scega è anche l'unica forza politica con cui Costa ha escluso qualsiasi tipo di collaborazione. Parliamo di tutto questo oggi con Elena Marisol Brandolini, giornalista che vive a Barcellona, corrispondente del Messaggero e collaboratrice del quotidiano Domani. Ben ritrovata e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi.
Allora, Brandolini, come è stato accolto in Portogallo il trionfo, abbiamo detto, inaspettato di Antonio Costa?
Sì, è un vero e proprio trionfo del suo partito, che ha portato alla vittoria per la seconda volta dopo il 2019, ma anche suo personale, perché queste sono state elezioni in realtà che nessuno voleva, che sono precipitate perché le altre forze della sinistra non hanno approvato la finanziaria lo scorso ottobre. Sì. E quindi il Presidente della Repubblica ha deciso di interrompere la legislatura, ma insomma nessuno conveniva andare alle elezioni in mezzo alla pandemia, dopo aver fatto, per quanto riguarda Costa, un semestre europeo molto brillante, con un prestigio che insomma crescente, no? Per lui e per la sua capacità di governo. Sì. E forse conveniva soltanto a Scega, all'estrema destra, che era quella data per certa in crescita. Invece le elezioni sono andate oltre ogni previsione, anzi diciamo che hanno proprio sbagliato gli ultimi pronostici degli ultimi 10 giorni, che davano un testa a testa tra socialisti e socialdemocratici. Costa vince, conquista incredibilmente la maggioranza assoluta, la seconda volta per il Partito Socialista in democrazia, ed è una cosa peraltro assolutamente unica nel panorama europeo, perché oramai i partiti di sinistra o che si richiamano alla socialdemocrazia europea non conquistano più la maggioranza assoluta dei seggi e sono quasi ovunque obbligati a fare alleanze, no? Come, certo, come Spagna con altre sinistre. In questo momento invece lui potrà fare un governo in solitario. Bisogna dire che la sua prima dichiarazione ieri sera è stata che è una vittoria dell'umiltà, della fiducia e della stabilità, e che avere la maggioranza assoluta non significa avere un potere assoluto, e quindi sì, ha insistito sul fatto che ciò rappresenta una responsabilità per governare con tutti e per tutti, e che quindi si costruirà una maggioranza che dialogherà con tutti i partiti, eccetto appunto l'estrema destra Scega.
Forse non se l'aspettava neanche lui.
Cosa?
Forse non si aspettava neanche lui questo risultato.
No, non se lo aspettavano affatto. No, non se lo aspettavano proprio. Però è una cosa che si è vista già con i sondaggi che hanno fatto alle 20, alla chiusura delle alle 21 nostre, alla chiusura dei seggi, perché già quelli prefiguravano una possibilità di maggioranza assoluta. Beh, d'altra parte, il Partito Socialista è cresciuto appunto da 108 a 117 seggi, ma è cresciuto di oltre 5 punti percentuali in voti, mentre invece il Partito Socialdemocratico di Rui Rio cresce, cioè rimane più o meno invariato per quanto riguarda le percentuali, ma diminuisce di 8 seggi, e quindi insomma è una sconfitta.
Certo.
Tu dicevi della terza postazione, no? Dell'estrema destra. Ora l'estrema destra cresce come era prevedibile, e cresce, passa da un seggio a 12, però non sfonda effettivamente, e il suo terzo posto è quasi più una questione, diciamo, di demerito di altri che di merito proprio, perché chi è stato molto penalizzato in queste elezioni sono stati gli altri partiti della sinistra, il blocco di Scherda e la coalizione tra comunisti e verdi. Il blocco ha perso, cioè ha conquistato appena poco più del 25% dei suoi deputati, ne aveva 19, ora ne ha 5, e i comunisti hanno dimezzato la loro rappresentanza. evidentemente l'elettorato non ha gradito un ritorno alle elezioni,
esatto,
che è stato appunto, diciamo, favorito dalla bocciatura della finanziaria, e d'altra parte è prevalso il voto utile, proprio perché alla fine si è temuto che ci fosse la possibilità che i conservatori tornassero alla guida del paese. E quindi questo bisogna dire che sia il blocco che i comunisti da un pezzo, e questo anche spiega il loro atteggiamento nella discussione finanziaria, da un pezzo stavano perdendo voti anche alle ultime amministrative ed evidentemente cominciavano a ragionare del fatto che poi un non governo con i socialisti, però diciamo di sostegno, no? Di sostegno a distanza e non organico, in realtà li stesse penalizzando più che favorendo. Quindi ecco, ci sono un po' tutti questi elementi di riflessione, ai quali aggiungo uno, che è il dato dell'astensione.
Sì.
L'astensione in Portogallo è molto è crescente, diciamo, un po' in tutti gli anni dal 75 ad oggi, e nel 2019, quindi le scorse politiche, era, mi pare, del 51,4%. Questa volta l'astensione.
Okay.
Questa volta è scesa al 42%, ossia che ha votato circa il 10% in più, nonostante ci fosse quasi 1 milione di persone in quarantena, insomma,
certo,
o infettato.
Sì, anche quindi, questo dato è un po' sorprendente, no? Ci si aspettava un'astensione più alta, forse.
E
forse
sì,
è anche
invece,
il motivo per
invece,
cui Costa è
E invece c'è stata questa grande partecipazione, evidentemente a favore della sinistra, quindi deve essere proprio prevalso l'idea, insomma, del voto utile, dell'importanza del voto. Bisogna dire che i portoghesi hanno seguito molto attentamente questa campagna elettorale. Sono stati in 20 milioni, naturalmente cumulati, perché loro sono poco più di sono 11 milioni, insomma, degli abitanti, 12 milioni. Quindi sono stati in 20 milioni a seguire i dibattiti televisivi, che sono stati oltre 30, cioè una cosa che abbastanza, no, nei nostri paesi, in Italia, in Spagna, insomma, non succede. Quindi li hanno seguiti, è stata molto. Quindi evidentemente c'era, ecco, una partecipazione e un'attenzione a queste elezioni, che appunto che con il voto si è manifestata.
Beh, sicuramente anche, diciamo, il particolare momento storico ha aiutato ad accrescere l'attenzione per quello che sarebbe successo a livello politico. Parliamo invece di programma di governo. A questo punto cosa ci dobbiamo aspettare? Ricordiamo che anche in Portogallo è centrale la partita del Recovery Fund, visto che sono in arrivo da Bruxelles più di 16 miliardi di euro.
Sì, ma infatti la finanziaria che non è stata approvata, in realtà blocca, no? Questa prima,
esatto,
cioè deve aspettare un po', blocca questa prima tranche, no? di concessione dei fondi europei, e bisogna pensare che Antonio Costa è stato uno dei più convinti sostenitori, leader, assieme a Pedro Sanchez e allora Giuseppe Conte, a sostenere la necessità che l'Europa questa volta facesse un'operazione di solidarietà, no? Che quindi l'Europa contribuisse, diciamo, a rafforzare e risanare le economie che erano fortemente indebolite, laddove i paesi erano stati più colpiti, ed era l'Europa del Sud, dal Covid. Quindi lui ha avuto un ruolo chiave. D'altronde il suo semestre europeo, che appunto si è concluso a giugno,
sì,
era stato molto interessante. Lui ha fatto una conferenza a Porto sullo Stato sociale di grande interesse, molto molto, diciamo, insomma, molto di progresso, ecco, no? Molto oltre, no? l'ambizione socialdemocratica classica, no? Quindi insomma, lui è stato uno molto attivo, molto presente in Unione Europea, no? Pure un po' col tratto, diciamo, presente, ma anche un po' mai sotto il palcoscenico, mai sul palcoscenico come hanno i portoghesi, no? Il governo portoghese. E quindi adesso immagino che riproporrà la sua finanziaria, quella che ha presentato a ottobre, che gli è stata bocciata. Ecco, farà quello. Ora, lì in quell'occasione Le altre sinistre lo avevano accusato di aver rifiutato il confronto su molti temi, e poi avevano posto la questione dell'altezza dei salari molto, molto bassa, appunto, del sistema sanitario. Pensiamo che c'è circa 1 milione di portoghesi che è senza medico di base, ecco, senza medico di famiglia. Quindi, certo. Quindi contro le privatizzazioni e tutto. Ecco, bisognerà vedere, perché appunto è un fatto inedito, no, per lui governare da solo e in maggioranza, perché per la prima esperienza, quella del 2015, di governo, i primi 4 anni, lui non aveva vinto le elezioni, ma siccome le maggioranze si costruiscono in Parlamento, con Blocco e i comunisti aveva dato vita all'alleanza della Gerigonza, che è quella che ha consentito di dire che si può fare stabilità finanziaria in un paese e coesione sociale, e quello è stato un esempio portato in tutto il mondo. Nel 2019 lui vince le elezioni, ma non ha la maggioranza assoluta e decide di fare un governo di minoranza,
sì,
e facendo accordi puntuali con gli antichi partner. Ed è vero, probabilmente, che in alcuni passaggi ha tirato un po' via questa cosa. Quindi, ecco, adesso lui si ritrova con la maggioranza, in teoria, insomma, ha i numeri per fare qualunque cosa, no? Però certo, io immagino che la sua intelligenza politica sia nel cercare comunque di non sbarrire, ecco, un rapporto di collaborazione con tutti, e in particolare con le forze della sinistra, ecco.
Certo. E per chiudere, come sta oggi il Portogallo? Perché allora noi sicuramente l'immagine negli ultimi decenni l'immagine del Portogallo è cambiata, no? Anche agli occhi di chi non lo vive quotidianamente o comunque frequentemente. Però di fatto il Portogallo rimane un paese con un sistema produttivo precario, insufficiente, un paese che comunque ancora arranca in coda alle classifiche di benessere europeo. Quanto ha fatto male al Portogallo comunque inevitabilmente il crollo del turismo legato al Covid, e quanto ha influito sul suo sistema economico, e quanto da questo punto di vista la prova a cui è chiamato Antonio Costa nei prossimi anni è ancora più proibitiva e difficile?
Beh, certamente sì, ci sono appunto alcune cose che, appunto, dicevo prima, soprattutto il sistema sanitario. Il paese comincia a risollevarsi da un periodo di privatizzazioni molto intenso, che ha ridotto molto male il sistema sanitario nazionale, e questo appunto quello che dicevo prima di così tanta gente fuori dal sistema è piuttosto indicativo. E è vero che c'è una crescita dei salari che è ancora abbastanza piuttosto bassa, ed è vero che anche il minimo salariale che hanno e che adeguano anno per anno, come anche Spagna, però ancora, insomma, è su cifre è piuttosto minori rispetto a quello spagnolo. La pandemia ha colpito piuttosto duro, e poi soprattutto sul turismo, che è una delle risorse fondamentali.
Certo.
E l'altro problema è anche quello della casa, no? della speculazione edilizia, tutto il tema immobiliario. Ha colpito il turismo, che non si è più mosso e non è andato, e quindi, insomma, con una perdita consistente di PIL. Bisogna anche dire che la gestione della pandemia, cioè Costa e il suo governo, come quello di Sanchez peraltro, è iniziato contemporaneamente all'inizio della pandemia. È molto, molto difficile fare un programma di governo se coincide con il Covid che porta a perdite, no, di molti punti percentuali dell'occupazione e del PIL. E lui l'ha gestita bene, bisogna dire, abbastanza bene. Bisogna dire che non per nulla il Portogallo è il paese dove c'è il più alto numero di vaccinati, no? È stato,
certo,
il primo paese a raggiungere il 90% di persone vaccinate per una, questione di cultura e anche per una questione alla fine, diciamo, di fiducia, no? Nella sanità, insomma, di voler dare fiducia comunque a una sanità pubblica. Ecco, tutti questi temi se li ritrova tutti interi, ecco, da risolvere, e tanto più che appunto avrà un ritardo nella rimessa dei fondi comunitari che aspettano il paese.
E certo, infatti, e noi proveremo
che loro sono, che nel complesso sono di 26 miliardi e mezzo, perché poi ce n'è appunto come al solito anche una parte di prestito eventuale, una parte invece di
non sono pochi,
sono molti.
Bene, grazie mille a Elena Marisol Brandolini per essere stata con noi oggi e averci aiutato a fare luce su quello che è successo e che succederà nei prossimi mesi in Portogallo. Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
Vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli un saluto e buon proseguimento con Radio Immagina Live.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.